Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Nella nostra parrocchia stamattina ci sono le prime comunioni. Pensate, 39 bambini e bambine che per la prima volta si accostano all'Eucaristia e quindi li accompagniamo anche noi con la nostra preghiera. Questa domenica è tutta sulla risurrezione di Gesù raccontata da Gesù stesso quando incontra i due di Emmaus di cui ci parla il Vangelo. Ecco, iniziamo chiedendo davvero al Signore che cammini con noi, che ci accompagni, che sciogli i nostri dubbi e noi intanto gli chiediamo perdono dei nostri peccati. La prima lettura è una testimonianza della prima omelia che Pietro fa dopo la discesa dello Spirito Santo, in cui annuncia con coraggio la risurrezione di Gesù. Nella seconda lettura è ancora San Pietro che ci spiega il perché Gesù ha dovuto morire e perché il Padre fedelmente l'ha fatto risorgere per la nostra salvezza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui». Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. È parola del Signore. Questo Vangelo di Luca, piccolo capolavoro, direi anche di letteratura, probabilmente è stato scritto verso gli anni Ottanta, dopo la nascita di Cristo, quindi sono già morti tutti i testimoni della risurrezione: Pietro, Paolo, Giovanni, Matteo. E l'Evangelista si ritrova una comunità come la nostra, a cui è stato annunciato il Vangelo, ci credono, si sono fatti battezzare, ma c'è una grande domanda: se Cristo è risorto, perché il mondo va ancora a rotoli come andava prima? Sarà vero o non sarà vero? Ecco, quindi sentiamoci in situazione, non abbiamo letto un fatto del passato, stiamo leggendo quello che sta capitando noi, e visto che Gesù si è preso la briga di essere lui in persona ad accompagnare questi due, questa mattina è lui che ci accompagna per passare dalla problematica che tutti viviamo del non saper umanamente spiegare perché il mondo vada verso il male, le guerre, le ingiustizie, le violenze, e l'annuncio che al di là di questa vita terrena c'è una vita definitiva, perché Cristo è risorto e in Lui risorgiamo anche noi. La parola fede non è uno scherzo, è una scommessa fondamentale. Credere o non credere vuol dire dare luce o buio alla nostra vita. Quindi è la nostra storia, quella degli apostoli, di questi due di Emmaus. Fra l'altro, avete notato, di uno ci ha detto che si chiama Cleopa. E perché non ci dice il nome di quell'altro? E quasi tutti i padri della Chiesa dicono: perché l'altro sei tu? È proprio così. Cioè, Luca, scrivendo il Vangelo, in fondo sta dicendo: mettiti anche tu in situazione. Il fatto ti riguarda, siamo noi in cammino, è la vita il cammino, è un cammino triste, dice il Vangelo, erano tristi e Gesù si avvicina. Ecco, qui è il salto di qualità, non noi che cerchiamo il Signore e che dobbiamo comperarlo con preghiere o con sacrifici, ma il contrario. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito ci amano. È loro l'iniziativa. È loro l'iniziativa dell'incarnazione. È loro che in Cristo si sono fatti presenti perché ognuno di noi fosse abbracciato dalla loro misericordia. Che bello. Allora vedete Gesù che si accosta, ma non si presenta fiammeggiante, luminoso. È un viandante anche lui, bellissimo. Questo Gesù che si è fatto uomo per essere uomo con noi, per dialogare davvero da uomo a uomo con noi, per farci, direi, sentire anche l'empatia, la simpatia, la forza d'amore che ci lega, come avviene nelle persone che noi amiamo. Ecco, e Gesù si accosta a loro e finge di non sapere quello che è successo a Gerusalemme. Perché? Perché vuole sentire come stanno vivendolo. Ecco, vedete la delicatezza di Gesù che ci ascolta. E i due raccontano tutto quello che sanno di Gesù, che è vero, ma un po' come fosse una storia a cattivo fine. È morto, basta, è finito tutto. Ecco, ed è a quel punto che allora Gesù, da maestro, io direi da amico profondo, li riporta passo a passo a ripensare alla storia della salvezza, a quello che hanno detto i profeti, a far capire loro che l'immolazione di Gesù è la realizzazione di quell'agnello immolato che ha liberato il popolo ebreo dalla schiavitù dell'Egitto per portarli alla dignità di popolo libero, e in Cristo si è realizzato finalmente quel sacrificio redentore che ha aperto le porte perché ogni creatura del mondo, non solo il popolo ebreo, ma ogni creatura di ogni cultura potesse davvero entrare nell'abbraccio d'amore della Santissima Trinità. E cerca di far loro capire che la morte in croce di Cristo non è una sconfitta, perché essendo il gesto d'amore più grande, più perfetto mai realizzato da creatura umana, è stato un po' il, come dire, il contrappeso rispetto al rifiuto di Adamo, che si era ribellato a Dio. Cristo l'obbediente, Cristo colui che prende il progetto del Padre, lo sposa, se ne fa servo, fino a morire in croce, amando persino coloro che lo stanno crocifiggendo. L'amore vince il peccato, il dono della vita genera la vita del mondo intero. E questo Gesù ha cercato di farlo capire, ma non, i due l'hanno ascoltato con amore, il Vangelo dice che ardeva il loro cuore, ma non l'hanno ancora riconosciuto. È interessante questo fatto, Gesù cammina con noi tutti i giorni, è in casa nostra con noi, ma non lo vediamo, non lo riconosciamo, ma il suo spirito ci illumina costantemente. Quando loro finalmente si aprono gli occhi, avete notato, prima ha detto, i loro occhi non erano capaci di riconoscerlo. E dopo invece dice, i loro occhi si aprirono. Ecco, i nostri occhi molte volte non si rendono conto della presenza del Signore. Che cosa ha aperto gli occhi a loro per poterlo imparare per noi? Gesù risponde alla loro proposta, resta con noi, Signore, perché si fa sera, che è una bella preghiera da ripetere anche oggi, ogni volta che c'è qualche problema, resta con noi, Signore, perché si fa sera, quando non riusciamo a capire, si fa sera, si fa buio, non riusciamo a trovare la strada giusta, le scelte, le decisioni, e Gesù accetta e entra con loro e fa una piccola comunità. Loro due, Gesù, seduti in questa osteria di quel tempo dove si poteva consumare qualcosa, e lì Gesù passa dalla spiegazione, io direi ha fatto come stamattina abbiamo fatto noi, tre letture, il commento, e poi finalmente Gesù prende in mano il pane e a quel punto ripete quella preghiera e quei gesti che i due avevano visto tre giorni prima, giovedì santo. E allora a quel punto, nel celebrare l'Eucarestia, si spalancano i loro occhi, il loro cuore finalmente ha la capacità di riconoscere. Quindi notate, non che in quel momento Gesù cambia d'aspetto, diventa, non so, quello delle nostre immagini o dei nostri quadri di grandi autori. No, Gesù è ancora quello, la vita è quella, ma è il tuo cuore che cambia, perché finalmente la parola ti ha aperto e hai capito il senso del tuo vivere e il senso di essere nell'abbraccio della Santissima Trinità. E allora cosa fanno quei due? Tornano immediatamente 11 chilometri indietro a Gerusalemme, per andare a testimoniare che il Signore ha camminato con loro, li ha illuminati, ha donato loro se stesso nell'Eucaristia e finalmente, ecco, vedete, la parola di Gesù che li ha illuminati, la comunità, il trovarsi con gli altri a manifestare la fede e soprattutto l'Eucaristia, questo pane che fra poco anche noi riceveremo e che entra dentro di noi, porta l'immortalità di Cristo risorto come un seme che fiorirà il giorno della nostra definitiva morte, quando saremo per sempre con Lui. Allora, tre cose da tenere nel cuore: mai allontanarsi dalla comunità come hanno fatto loro due, mai vivere di pregiudizi, ma ascoltare la parola di Dio che ti illumina e ti fa capire il senso della vita, e soprattutto comunione profonda d'amore, non rituale, non come gesto esteriore, ma cuore a cuore, bocca a bocca con Gesù, adorare Gesù. Pensate, alla parola adorare, adorazione vuol dire essere bocca a bocca con qualcuno che tu ami. Ti adoro, a volte diciamo anche fra di noi, fra persone che si amano. Certo, bocca a bocca con Gesù, è Lui la nostra vita, è Lui l'amore che dà senso a noi, è Lui che vuole davvero vincere le tenebre, la paura, l'incertezza di questa nostra esistenza, che comunque rimane un cammino oscuro, e quindi non abbiamo paura dei dubbi, delle incertezze, perché il Signore cammina al nostro fianco.